circa un anno che mi ero convertito al Signore, dove lavoro, chiaramente, è il luogo, uno dei luoghi dove noi testimoniamo per primi, no? Che ci siamo convertiti al Signore. E allora è arrivato il periodo natalizio e tutti quanti, non tutti sapevano che mi ero convertito al Signore, quindi venivano per farmi gli auguri. E tutti venivano, oh, Luigi, auguri, buon Natale, buon Natale. E io dicevo, ma io non festeggio Natale. Come? No, aspetta, aspetta, aspetta. Tu non festeggi Natale? Ma stai scherzando? E io dicevo, no, non sto scherzando. O meglio, non festeggio il Natale cattolico. E allora chiesi, c'è qualche telefonino. Però è spento, è uguale. Grazie, Luciano. C'è qualche altro? Buttatelo. Ok, no, è qui che c'è l'interferenza. Mi sposto. Ok. Sì, che c'ha il telefono acceso. Va bene, non fa niente. Allora, dicevo, questa mia collega mi ha detto, come? Non festeggi Natale? Ma è impossibile che non festeggi Natale. Allora, dopo che lei mi ripeteva continuamente questa cosa, io le chiesi, ma per te il Natale che cos'è? Come mi chiedi che cos'è per me il Natale? Ma lo sanno tutti, Luigi, lo sanno tutti. Il Natale è la festa dei regali. Capite? Che cos'è il Natale? È la festa dei regali. E non ha, ha detto la verità, ha detto una grande verità. Tutto c'è nel Natale cattolico, e noi adesso lo vedremo alla luce della parola di Dio, tranne il glorificare il Signore. Allora, Satana, voglio fare una premessa, poi entreremo bene nel Natale domenica mattina, ma voglio sottolineare che Satana ha sempre attaccato nel corso degli anni la parola di Dio, due cose. La parola di Dio, quindi ha cercato in tutti i modi di dimostrare che la Bibbia, la parola di Dio, non è vera, è frutto di uomini. Ok? E quindi ha portato attacchi in tutti i modi e li porta ancora adesso. Perché? Perché una volta che la parola di Dio perde di attendibilità, secondo Satana, non è stupido, le persone chiaramente, non mettendo fede in questa parola, che fine fanno? Vanno all'inferno. Perché l'unico modo per arrivare alla salvezza è mettere fede in questa parola. E questa parola, dalla Genesi all'Apocalisse, il tema centrale è Gesù Cristo, morto e risorto per noi. Quindi il primo attacco è verso la parola di Dio. Cerca di screditare in tutti i modi. E sapete cosa fa Satana? Perché non è uno stupido, noi stiamo studiando nell'occultismo con gli adolescenti, non è stupido. Sapete cosa fa Satana? Cosa usa Satana per screditare la parola di Dio? Chi lo sa? Le mezze verità. Se vogliamo, usa la parola di Dio. Vi ricordate Matteo capitolo 4? Adesso magari vediamo qualche passaggio. Quindi cerca di insinuare il dubbio verso la parola di Dio, è il gioco è fatto. Poi c'è un'altra direzione ed è verso i credenti. Satana ha capito molto bene che se attacca i credenti, quindi facendo vedere i difetti dei credenti, ok? La condotta dei credenti, il gioco è fatto, sapete perché? Perché verrà meno l'unità di una chiesa, perché l'Evangelo perderà dell'efficacia che deve avere. Facciamo un esempio. Se io guardassi in maniera orizzontale e non verticale, è vero? O se voi guardate in maniera orizzontale, cioè verso di me, mi osservate, voi vi accorgerete che sono molto brutto, più di quanto voi immaginate, perché sono un uomo pieno di difetti. E se io guardo orizzontalmente, vedrò uomini che prima o poi mi deluderanno. È solo una questione di tempo. Satana sa molto bene che se riuscirà ad amplificare i difetti dei credenti agli occhi dei credenti, lui compie due cose. Spacca una chiesa e la seconda cosa, sapete qual è? Neutralizza il servizio dei credenti. I credenti non cresceranno, perderanno le motivazioni per crescere. L'ho voluto sottolineare perché è importante, ma a noi interessa il primo, cioè quello verso la parola di Dio. Satana attacca in tutti i modi attraverso la parola di Dio, attraverso tanti modi, e fra questi anche citando alcune mezze verità, prese dalla parola di Dio. Fra gli attacchi verso la parola di Dio, io voglio farvi notare uno, ce ne sono tanti, io ve ne voglio far notare uno. Verso la persona e l'opera di Cristo. Siamo circondati da sette che mettono in dubbio la divinità di Cristo, l'opera di Cristo, è vero, tutto quello che riguarda la persona del Signore. E io ultimamente, facendo una mia ricerca, ho notato un video su YouTube, che non vi dico come si chiama, non è corretto per i ragazzi, eccetera, che metteva in dubbio tutte le profezie che riguardano l'incarnazione di Cristo, la nascita di Cristo, l'incarnazione di Cristo. È forte questo. Allora, io troviamo il primo annuncio di un Salvatore? 3:15. Primo annuncio di un Salvatore per l'uomo lo troviamo in Genesi capitolo 3. Versetto 15. Sapete quanto tempo è passato dal momento in cui Dio ha creato al momento in cui fa questo annuncio? Chi me lo dice? 6.000 anni fa. Ma io dico, dal momento in cui ha creato Dio, quanto tempo è passato? Allora, se adesso non possiamo parlare di questo, ma ve lo voglio accennare. Voi sapete che la prima dispensazione, il primo periodo, quello dell'innocenza, dura pochissimo. Forse qualche giorno, ok? Adesso non vogliamo discutere se uno, due, tre, diciamo qualche giorno. Dopodiché subentra il peccato, rovina l'uomo e Dio fa questo annuncio potente. Guardate, Genesi 3:15. Io porrò inimicizia fra te e la donna, sta parlando al serpente, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Questo è il primo annuncio di un Salvatore. Sapete cosa ha fatto Satana? È furbo. È molto furbo. E dice in Corinzi, lui si traveste da angelo di luce. Ha un'esperienza millenniale rispetto a noi, ci mangia. Se noi non facessimo fede a questo, ci mangia, ci sbrana. Sapete cosa ha fatto? Lui ha creato. Ha scimmiottato Dio anche in certi avvenimenti che riguardano l'incarnazione e l'avvento di questo Salvatore, di questo Messia. Vi faccio subito degli esempi. Guardate, questa è storia, eh? Quindi da questo momento Satana inizia a ostacolare questo progetto, in tutti i modi, in tutti i livelli, attraverso la mente delle persone, ok? Screditando questa parola. Vediamo alcune cose che ho trovato. Sapete chi è questo? Questo? È la storia. Horus, dio egiziano, 3.000 anni fa, 3.000 avanti Cristo, quindi vuol dire 5.000 anni fa. Sapete di cosa ci parla questo? Nacque il 25 dicembre, da una vergine, accompagnato da una stella dell'est. E poi c'è una disputa fra la luce e il buio, le tenebre. Ma quello che vi voglio far notare, guardate le caratteristiche. Satana che sta scimmiottando le caratteristiche che riguardano, alcune caratteristiche che riguardano il Signore Gesù. Sapete cosa mi ha detto il mio collega? Perché in realtà questo video me l'ha fatto vedere il mio collega. Mi ha detto, tu ci parli del Signore? Ma guarda, 5.000 anni fa, già si dicevano queste cose. E ho detto, anche prima, se per questo. Satana sta, ha iniziato quell'opera da 3:15, Genesi 3:15, di sviamento nelle menti delle persone. Allora scimmiottato, tenebre e luce. Sapete che è questo? L'avete mai visto? Divinità frigia, cioè della Grecia, nacque da una vergine, attraverso un evento miracoloso, morto e risorto. Parlano di questo Deo, Dei, che lui, la sua storia dice che è morto e risorto. Ce ne sono una marea, fratelli. Io, solo per una questione di tempo, non ve li ho raccolti tutti. Volevo predicare solo su questo in un'altra occasione. Sapete che è questo? È l'induismo, nella mitologia induista, parla di una incarnazione, l'avatar, che sarebbero delle incarnazioni della deità, di un dio, e in questo caso Vishnu, che viene rappresentato sempre in braccio a questa donna. E ci sono molti che scimmiottano questo, molte religioni, e parla di questo salvatore dell'umanità. Guardate, Vergine Madre, salve, nascerà da te un figlio e sarà il salvatore del mondo. Sembra ricopiare i versetti della parola di Dio, guardate. Ma fuggi, poiché il re Kansa ti cercherà per farti morire col tenero frutto che rechi nel seno. I nostri fratelli ti guideranno dei pastori, che stanno alle falde dei monti Meru. Ivi darà al mondo il figlio divino. E ci sono ancora altri dettagli. Per brevità di tempo ne ho portati. Guardate, fratelli, Satana sa come deve confondere. Il mio collega mi ha detto, ma Luigi, ma guarda quanto tempo fa e quanti dicono le stesse cose. Chi ha ragione? La confusione. Questo è lo scopo. E lui lo fa attraverso modi. Questo l'avete mai visto? Chi è? Dioniso rappresenta il mito della resurrezione del dio ucciso. Guardate, è nato dalla vergine Semele e da Zeus, è nato il 25 dicembre, dopo la nascita è stato deposto in una mangiatoia, dice la storia di questo dio. Trasformava l'acqua in vino, infatti viene definito il dio del vino. Dopo la sua morte, il suo corpo veniva virtualmente mangiato, teofagia si chiama questo evento, durante un rito eucaristico di fecondità e di purificazione. Dietro qua poi ci viene raccontato ancora tante cose che ha a che fare con l'occultismo e le ho tirate via. È stato crocifisso, dopo la sua morte è disceso nell'Ade. Dioniso è tornato in vita il 25 marzo, solstizio di primavera, resuscitato da Zeus. Guardate, fratelli, ma io per brevità di tempo vi ripeto, potevo predicare solo su questi due o tre incontri. E non è detto che più avanti non lo facciamo. Come Satana lavora? Pensate, se noi non avessimo la fede, non avessimo questa, saremmo ingannati. Ha voglia di mettere fede nel Signore? Sarebbe veramente difficile. Perché ci sono tutte queste cose. Allora, il Natale cattolico alla luce della scrittura. Ma prima di vederlo nei dettagli, ripeto, lo vedremo domenica, se Dio vuole, domenica mattina, i dettagli, dobbiamo fare alcune premesse. In modo particolare, quando ci avviciniamo alla parola di Dio per trattare questi argomenti, che sono argomenti che coinvolgono masse, toccano i sentimenti. È vero? Che bello l'alberello. E poi ha mangiato il bambino, mamma mia che bello, tutti i colori, i pallini che si accendono e si spengono, i bambini che giocano, mamma mia che bello. Come fai a parlare di questi argomenti che toccano i sentimenti delle persone? Vuol dire che vuoi essere sbranato, vuoi essere sbranato, fratello, sorella. In modo particolare, se non sei biblico, ti sbraneranno ancora di più, se vorrai contrastare questi cattivi insegnamenti, se non hai una conoscenza biblica. Quando noi ci avviciniamo, diciamo, alla scrittura o a qualsiasi argomento, noi dobbiamo sempre chiederci questa verità. Che dice la scrittura? Ovvero, che dice la parola di Dio? Possiamo dire È scritto? Possiamo parlare di questa verità, cioè del Natale, come una verità che è scritta, comandata nella scrittura? Questa è la prima domanda che ci dobbiamo porre. Perché se noi non riusciamo a giustificarlo con la parola di Dio, vuol dire che Dio non l'ha comandato e quindi vuol dire che non è biblico. È chiaro questo? Io ho citato due passi. Romani 4:2, sapete bene, l'Apostolo Paolo sta trattando la giustificazione per fede e prende ad esempio, a prestito, l'Abramo. E dice, ve lo riassumo io brevemente, dice, se voi guardate la vita di Abramo, ci porterebbe a dire che cosa? Che Abramo è stato salvato per le opere. E Paolo dice, che dice la scrittura? Ma è quello che dice il Signore? Cioè che lui se l'è meritata la salvezza? No. La scrittura dice che egli credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Genesi capitolo 15. Guardate che bella scrittura, si spiega con la scrittura. Matteo capitolo 4, leggiamolo qualche passaggio, a beneficio proprio dei giovani nella fede. Fratelli, mettiamo nel cuore questo atteggiamento, questo santo atteggiamento. Che dice la parola di Dio? E la scrittura dice proprio questo. Questo è il modo con il quale devono ragionare i credenti. Qui vediamo Gesù che è tentato da Satana. Capitolo 4, Matteo capitolo 4, da versetto 1. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Non possiamo entrare in merito a questo passo, ma io vi voglio far notare questo. Versetto 3. E il tentatore, avvicinatosi, gli disse... Se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani. Guardate cosa dice Satana, Gesù. Ma egli rispose, sta scritto. Gesù poteva dire, che dite, io dico? Poteva dirlo, perché era Dio. È vero? Gesù avrebbe potuto dire, io ti dico che non devi dire queste cose. Lo poteva dire. Invece Gesù che cosa dice? Sta scritto. Questo anche per, io credo, anche e soprattutto, guardate, versetto 5. Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinacolo del tempio e gli disse, se tu sei Dio, gettati giù, poiché sta scritto, guardate cosa dice Satana, egli darà ordine ai suoi angeli e a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti contro il piede, con il piede contro una pietra. Che cosa sta facendo Satana? Sta citando alcuni passi della Bibbia. Guardate. Che astuzia, ma Gesù gli risponde, Gesù gli rispose, è altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli, tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Allora Gesù gli disse, vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto. Allora, ed ecco, degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. Guardate che bello. Quando è scappato via Satana? Quando il Signore è rimasto fermo nelle verità della parola. Quando Satana scappa da noi, fugge da noi? Ci viene ricordato anche nelle epistole, anche in Prima Pietro, se non ricordo male, viene detto che se noi rimaniamo fermi, egli fuggirà da noi. La fermezza. Spesso sentiamo dire io penso, secondo me, e questo non è un modo che ci permette di dire scritto, quindi va cancellato questo modo di fare dei credenti, semmai lo fanno i credenti. Quindi noi dobbiamo poter dire, la parola di Dio dice, è scritto. Prima Corinzi 4:6 ci viene ricordato che noi dobbiamo imparare a praticare il non oltre quello che è scritto. Magari, dico io, riuscissimo a praticare solo quello che è scritto. E a volte andiamo oltre perché vogliamo fare di più o cose che Dio non ci comanda. Guardate, che Dio mi dia e ci dia di praticare solo quello che è scritto. Magari. Ancora, Seconda Corinzi 2, 17, dice l'Apostolo Paolo, noi parliamo così, in questo modo, perché parliamo in questo modo? Non come fanno molti che falsificano la parola di Dio, ma parliamo mossi da sincerità, in presenza di Dio in Cristo Gesù. Perché noi, se adulteriamo la parola, non è che ci viene in tasca qualcosa, anzi, non è che ci devono votare, è vero? Allora noi dobbiamo predicare la parola con sincerità, non la dobbiamo falsificare, perché ci sono anche delle conseguenze a falsificare la parola di Dio, delle conseguenze difficili. Efesini 5, 15 e 17, perciò non agite con leggerezza, quando noi dobbiamo amministrare le cose della nostra vita, in tutti gli ambiti, non dobbiamo essere leggeri, ma dobbiamo cercare di ben capire quale sia la volontà del Signore. E com'è la volontà del Signore? Buona, accettevole, perfetta. È scritto così in Romani. E noi dobbiamo avere questo atteggiamento. Giovanni 8, bellissimo questo, guardate fratelli. Se perseverate nella mia parola, siete veramente discepoli. E se siamo veramente discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ciò che fa libero una persona è la verità. E ciò che praticamente fa libero un credente è ubbidire alla verità. Altre considerazioni. Che cos'è la tradizione? Che cos'è una tradizione? Noi vedremo che Natale, anche i cattolici stesso, dicono che è una tradizione nella quale si innestano delle verità simboliche e qualcosa preso anche dalla parola di Dio. Lo dicono i cattolici, autorità cattolici. Allora, che cos'è la tradizione? La tradizione è un insieme di usi e costumi e dei valori che vengono collegati a delle generazioni e che vengono conservate e modificate a piacimento secondo uso e consumo, e viene trasmesso in maniera orale. Quindi la tradizione è qualcosa che soddisfa l'uomo. Tutte le tradizioni sono fatte a misura d'uomo. E qui c'è un passo, Matteo 15, i primi 9 versetti. Anche questo io lo devo leggere con voi, fratelli. Leggiamolo, Matteo 15, i primi 9 versetti. Qui è Gesù che parla delle tradizioni degli uomini, degli antichi, e dà delle indicazioni davvero importanti. Guardate. Allora vennero a Gesù da Gerusalemme dei farisei e degli scribi e gli dissero: perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Poiché non si lavano le mani quando prendono cibo. Ma egli rispose loro: e voi, perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre e madre sia punito con la morte. Voi invece dite: se uno dice a suo padre o a sua madre, quello con cui potrei assisterti è dato in offerta a Dio, egli non è più obbligato a onorare suo padre o sua madre. Così avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione. Ipocriti, eccetera, eccetera. Guardate, che cos'è la tradizione nella parola di Dio? Come la vede il Signore la tradizione? Se voi avete notato, la tradizione qui viene vista come qualcosa che sostituisce la parola di Dio. Avete notato? Dice Gesù, dice: perché voi avete annullato la parola di Dio? Più avanti dice: perché l'avete sostituita la parola di Dio a motivo delle vostre tradizioni? Cioè, Dio dice una cosa, bene, ma noi facciamo in un altro modo. Guardate. Quindi, Gli viene posta una domanda a Gesù, perché i discepoli trasgredivano il comandamento che Dio aveva dato, perché trasgredivano la tradizione degli antichi, ok? E Gesù risponde con un'altra domanda: perché voi trasgredite il comandamento di Dio? Onora tuo padre e tua madre, e si dovevano prendere cura i genitori, i figli dovrebbero prendersi cura quando i genitori hanno bisogno. Adesso non possiamo parlare di questo, ma era un comando di Dio. Nel caso in cui i genitori dovessero aver bisogno, a motivo di malattia o altro, i figli devono occuparsi dei propri genitori. Allora, che cosa dicevano questi furbi? Ah, facciamo una cosa, per svincolarsi dalla responsabilità. I soldi che noi dobbiamo utilizzare, lo quantifichiamo, i soldi che noi dobbiamo utilizzare li diamo per un altro scopo. E quindi noi, il metodo della sostituzione, noi siamo a posto. E Dio non ci condanna più. Ipocriti, dice Dio, non è, dice Gesù, non è così. Quindi la parola di Dio viene annullata, viene rovinata dalle tradizioni. Quindi viene detta, versetto 3, di non andare dietro alle tradizioni. La tradizione annulla il valore eterno della parola di Dio, cioè neutralizza l'effetto della parola di Dio. Io qui ho messo amici, ma devo dire familiari. Quando sempre mi sono convertito e spiegavo perché non festeggiavo il Natale cattolico, i miei familiari mi dicevano la risposta per giustificarsi. Ah, io seguo le tradizioni di papà, dice il mio fratello. Papà mi ha insegnato così e io faccio così. E io gli dicevo, ma scusami, ma papà è la parola di Dio? No, no, però io obbedisco a papà. E quindi non obbedisce alla parola di Dio. Guardate, fratelli. Se ubbidiamo le tradizioni, non possiamo ubbidire alla parola di Dio. Noi dobbiamo ubbidire alla parola di Dio. Quindi vedere questa festa alla luce della parola di Dio. Questa non è una risposta che deve avere un vero cristiano. Noi non possiamo dire, ah, perché me l'hanno insegnato? Perché qualcuno me l'ha detto? No, noi dobbiamo dire, è scritto. La parola di Dio dice, oppure non dice. Galati 4, 8, 11, lo leggiamo anche questo. Galati 4, 8, 11. Parla dei giudei, i quali si erano convertiti, ma erano rimasti ancora legati a delle cose che non gli permettevano di ubbidire pienamente alla parola di Dio. Guardate come vengono identificati queste cose. In quel tempo, è vero, non avendo conoscenza di Dio, avete servito quelli che per natura sono dei. Ma ora, mi piace questa congiunzione, ma ora che avete conosciuto Dio, o piuttosto che siete stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi di cui volete rendervi schiavi di nuovo? Voi osservate giorni, mesi, stagioni e anni. Io temo, dice Paolo, di essermi affaticato invano per voi. Questi erano tornati ancora a festeggiare feste, festicciole di un certo tipo, di un altro, no? Pensando di fare un favore a Dio. Allora Paolo dice, ma scusa, allora non hai capito niente, che questi sono deboli elementi, perché erano l'ombra in quel caso di futuri beni. Voi e poveri elementi, che non hanno niente che ci possano rendere più forti. Ho riportato qua una frase che ho trovato molto vero. Lui dice, se io professo con voce alta ed esplicita, ad eccezione di quel punto che il mondo e il diavolo in quel momento stanno attaccando, Cristo, per quanto possa professare Cristo, sta dicendo, se io grido e dico, ah, il Signore dice così, ma quando poi c'è quella situazione nel quale io devo mostrare fermezza e non rimango fermo, beh, io sono come uno che non sta in prima linea, ma sono un soldato di Cristo che si sta vergognando e sta indietro. Allora guardate, dice, la infuria la battaglia, è proprio là che si prova quanto il soldato sia valente. Ed essere coerente nelle retrovie soltanto significa fuggire dalle nostre responsabilità. È bello dire da lontano, attenzione a peccato, eccetera, eccetera, però poi quando ci avviciniamo ai nostri familiari lo diciamo un po'. Oh, peccato, non esagerare sta parola, eh? Sì, ti puoi fare male, ma non è che mo' vai all'inferno. Dai, non ti preoccupare. Indolciamo l'Evangelo, è vero? Lo innaffiamo l'Evangelo. Allora è proprio là che si vede quando valiamo, quando ci sono i problemi. E in quei problemi noi predichiamo la parola forte. Allora, alcuni cenni storici ed ecclesiali del Natale cattolico. Abbiamo detto che, anzi, non abbiamo detto, importanti delle feste del calendario cattolico romano. Mi dà anche fastidio. Grazie, Gianna. Mi fa perdere il filo. Allora, insieme alla festa della Pasqua, sono le due feste maggiori del cattolicesimo. Quindi c'è un'adesione enorme di persone a questa festa. Voi andate il 25 dicembre in una chiesa cattolica, non puoi neanche entrare. Vai il giorno dopo, non trovi più nessuno. L'ambiguità. Ho sentito una volta il mio prete, quando io ero un cattolico, che mi disse, Luigi, se sei un vero cristiano, tu devi venire a messa almeno una volta all'anno. A Natale tu devi venire, perché so tu non sei un vero cristiano. E io ho detto in mia testa, avevo avuto 12-13 anni, beh, una volta all'anno lo sforzo posso fare. Se questo mi fa un cristiano, io lo posso fare. Guardate le false dottrine. È quella che ottiene più adesioni, perché tocca i sentimenti. Il Natale cattolico è festeggiato da circa 16-17 secoli. Alla base di questa festa ci sono verità stravolte e adattate ai piaceri dell'uomo corrotto, che servono per soddisfare le emozioni e la carne, i desideri della carne. E allora si accetta di tutto. Pensiamo ai cenoni. Sapete, hanno fatto una statistica che i cenoni di Natale sono quasi una manovra finanziaria, una mezza manovra finanziaria. Pensate i soldi che vengono spesi, i regali, gli sprechi, il sentimentalismo. Pensate a tutte le cose che si mettono in moto in quei giorni lì. E poi dopo li vedi depressi, infelici. Perché quelle cose danno una felicità momentanea. Perché non hanno sperimentato la vita di Dio. Voi sapete quell'aneddoto che si racconta del discepolo di Michelangelo, che aveva fatto una bella scultura, no? Allora chiama Michelangelo e dice, maestro, io voglio che tu dai un parere a questa scultura. E allora Michelangelo dice, sì, l'ha guardata. Ha guardato, mamma mia, tu, sai che bellissima questa scultura che hai fatto? Stai superando il tuo maestro. Sembra quasi vera! Così sono a volte i cattolici. Sembrano dei veri cristiani. Se tu li guardi in questi giorni, sembrano veramente che dicevo, questi hanno creduto veramente nel Signore, guarda quanta devozione. Poi dopo, il giorno dopo, svanisce tutto, perché non hanno la vita. Come quella scultura, non aveva la vita, sembrava quasi vera, ma gli mancava la vita, un piccolo dettaglio. Allora l'uomo agisce sempre senza il consiglio di Dio. Vi ricordate in Genesi 3? L'uomo disubbidisce alla parola di Dio, permettendo l'ingresso del peccato nel mondo. E il disastro è successo nella vita dell'umanità. L'uomo agisce sempre così. L'uomo al centro di tutto, l'umanesimo, il nuovo umanesimo, vuole che non solo dice che Dio non c'è, ma che l'uomo è Dio e tutto deve essere fatto in funzione dell'uomo. L'uomo al centro di tutto. Quindi solo in apparenza è la festa di Gesù, ma in realtà È la festa della soddisfazione del cuore o dei cuori insoddisfatti. I cuori insoddisfatti cercano delle soddisfazioni, devono riempire questo cuore vuoto. Allora cercano questo tipo di soddisfazioni. Tutto questo porta ancora di più a spersonalizzare l'Iddio personale vivente. Il cuore dell'uomo naturale vuole un Dio razionale, su misura. Non mi deve mettere dei pesi più grandi, capaci di soddisfare le sue emozioni e basta. Un Dio tascabile, lo tiro fuori, all'occorrenza lo rimetto di nuovo in tasca. Poi lo tiro fuori quando mi serve e poi lo rimetto in tasca. Un Dio tascabile. Penso alle crociate, vi ricordate le crociate? Abbiamo studiato a scuola, alla Santa Inquisizione. Dio non ha mai comandato queste cose, eppure l'uomo le ha fatte nel nome di Dio, ma Dio non le ha mai comandate. Morte migliaia di persone che potevano ascoltare l'Evangelo e ravvedersi. Invece no, sono andati là, li hanno ammazzati. Perché? Perché sono degli infedeli. Allora li dobbiamo ammazzare, non annunciare l'Evangelo, eh? Guardate la differenza, fratelli. Quante cose l'uomo fa che Dio non ha mai comandato? Chiediamocelo. Saulo. Vi ricordate l'Apostolo Paolo? Perseguitava i primi credenti. E lui era sicuro di fare la volontà di Dio, vi ricordate? Quando li perseguitava. Lui dice, ah, io sto facendo un favore a Dio. E perseguitava i credenti prima di convertirsi. Ma Dio non aveva mai ordinato a Saulo da Tarso di perseguitare i credenti. Anzi, dove nasce il Natale cattolico? Il Natale cattolico nasce da un nome, Babilonia. Noi stiamo vedendo con gli adolescenti tutto quello che è scaturito da questo nome, Babilonia, e da quello che e da come ne parla la scrittura. È importante sapere che la maggior parte delle feste pagane idolatre provengono quasi sempre dai cosiddetti misteri babilonesi. Questa, fratelli, è storia. Può essere proprio dimostrata. Genesi 10, 6, 20. Nasce Babilonia da Nimrod, poi Ninive. Popoli che praticavano la magia e che praticano ancora oggi l'attuale Iran e Iraq. Tutte le maggiori civiltà antiche, Egitto, Grecia, Roma, Cina e India, avevano credenze, tradizioni e pratiche, l'abbiamo vista all'inizio, che potevano essere ricondotte a quelle babilonesi. Tra questi c'è la famosa mamma con i bambini in braccio. Nell'Antico Testamento Babilonia era considerata l'incarnazione di tutto ciò che è empio e perverso. La più grossa vergogna per Israele fu proprio l'esilio che dovette subire a causa del peccato nel cuore del paganesimo. L'umiliazione più grande è stata andare in Babilonia. Per essere punita. Quella è stata la vergogna più grande che ha dovuto subire Israele. L'origine di tutto questo viene individuata nella città di Babilonia, che viene chiamata la madre delle abominazioni della terra, Apocalisse 17:5. La grande Babilonia, il sistema religioso finale opposto a Dio e anticristiano, viene chiamato non a caso la grande meretrice, che compie fornicazioni e mali. La prostituzione spirituale porta alla condanna eterna. Ci sono dei passi che non li leggiamo per brevità. L'abominazione, che cos'è? L'abominazione porta in sé la maledizione e l'interdetto, la separazione. La fine riservata è lo stagno di fuoco e di zolfo. L'abominio è ciò che suscita un sentimento di ribrezzo, di orrore e di raccapriccio nel cuore di Dio. Quando Dio parla di abominazioni, frate, dobbiamo piangere. Quando noi ci innamoriamo delle cose che Dio dice sono per lui in abominio. Quindi abominio è pratica morale e culturale che suscita in Dio tale sentimento. Questo è il caso dell'idolatria, ad esempio. E vi faccio un esempio. Il presepe, che è vero. Una volta mia sorella mi ha detto, ma Gino, ma Guardi i bambini, guarda, sono le pecorelle, sono i bambini, c'è l'angelo. Ma come puoi dire che questo, Dio non approva questo? E ho detto, ma Filomena, leggiamo in Deuteronomio 20, 5, Esodo 20, questi passi. Ho detto, prova a leggere, cosa dice la scrittura? Non farti immagine. E quello che tu stai facendo si ripercuoterà sulle tue discendenze. È qualcosa di molto serio. L'idolatria. Ma no, ma che c'è di male? La pecorella, il bue, la mangiatoia, la stellina, no? E questo noi lo facciamo per ricordare il Signore. Ma il Signore, Gesù, può essere nato il 25 dicembre? Io mi fermo qua. La risposta la diamo biblicamente domenica. Gesù può essere nato il 25 dicembre. Dimostreremo con la parola di Dio che Gesù può essere nato tutti i giorni dell'anno, ma tranne il 25 dicembre. Li possiamo dire 1 gennaio, 3, 4, 5, 10, 20, ma tranne il 25 dicembre. È l'unico giorno che Gesù non può mai essere nato. E lo dimostreremo domenica, se Dio vuole, con la parola di Dio. Allora mi fermo qua, fratelli e sorelle, ricordiamoci, mettiamo nel cuore, che dice la parola di Dio? Quando noi mettiamo la parola di Dio nel cuore, non abbiamo bisogno più di niente. Quando mi sono convertito, i miei familiari mi dicevano, Gino, ma adesso tu come fai che non festeggi più Natale? Mamma mia, tu non, ma ci pensi che non festeggi più Natale? E mi chiamavano, dicevano, questi suicidi, non so cosa farà. Gino, ma sei sicuro che non vuoi venire a cenare? Ma noi adesso ci manchi. Guardate che io non sto bene, sto benissimo senza il vostro Natale, perché Gesù è nato nel mio cuore, vive nella mia vita e non ho bisogno di più niente. Vedremo domenica. Che il Signore ci benedica. Amen. Possiamo accendere la luce?